la casa di Eustolio. Eustolio di Curio, durante una sua visita alla madre patria, incontrò la disgrazia nella quale erano caduti i suoi concittadini e così decise, come un tempo fece Febo, di regalare alla sua città dei bagni e un rifugio. Come siamo venuti a conoscenza di ciò? Ovviamente dalle iscrizioni dei mosaici, che coprono la maggior parte del pavimento dell'edificio. Attraverso queste iscrizioni si rivela il nome del proprietario della casa, Eustolio, come anche la sua identità cristiana. L'edificio venne inizialmente costruito come villa privata, mentre con l'aggiunta dei mosaici pavimentali e la costruzione dei bagni si trasformò in un luogo pubblico. Avendo prima visitato il teatro e proseguendo verso la parte alta del pendio della collina nel versante sud-orientale, in una posizione dominante incontriamo i resti di un monumento altrettanto importante, la casa di Eustolio. Si tratta di una casa monumentale, databile nella fine del IV e l'inizio del V secolo d.C., composta da più di 35 camere, concentrate intorno a due cortili interni e di un complesso di bagni di piccole dimensioni. L'edificio odierno è stato costruito dopo la distruzione del teatro. Particolarmente interessanti sono i mosaici pavimentali che coprono la maggior parte dell'edificio, aggiunti negli inizi del V secolo d.C., quando il cristianesimo era già affermato nell'isola. Proseguiamo verso l'ingresso della casa posto ad ovest. Alla vostra sinistra si trovavano gli appartamenti della servitù e subito dopo l'anticamera dell'ingresso. Dall'anticamera il proprietario continua da 15 secoli ad accogliere e dare il benvenuto ai suoi ospiti attraverso la seguente iscrizione, che potete vedere sul mosaico pavimentale. Porta la beatitudine in questa casa e verrai ricambiato. L'anticamera collega l'anticorte all'atrio centrale, il quale disponeva di giardino, di una piccola cisterna e di una fontana. Tale atrio era circondato di stoe, cioè il peristilio, coperto ugualmente di mosaici. Queste stoe, considerate come area di accoglienza e di uso pubblico, conservano i mosaici pavimentali di maggiore importanza. Continuando verso il corridoio recentemente costruito dal Dipartimento delle Antichità e raggiungendo la parte sud-orientale dell'ambiente, ci troviamo davanti alla camera probabilmente più importante della casa, considerata tale grazie alla decorazione mosaica sul suo pavimento. La grande importanza di questi mosaici deriva dal loro messaggio simbolico e dal rapporto dell'edificio con la nuova religione, cioè il cristianesimo, cosa che viene designata da un'iscrizione, attraverso la quale l'ospitante vuole precisare che tali edifici non hanno le fondamenta né di grandi pietre, né di ferro solide, né di rame biondo e nemmeno di questo diamante, ma sono fondati sui simboli benedetti di Cristo. Le colorate forme decorative del pavimento sono raffigurazioni di simboli dei primi anni del cristianesimo, come il pesce, la starna, il pavone, eccetera. Al lato sud del mosaico si trova la quarta iscrizione, incompleta però, che ricordava a tutti i frequentanti dell'edificio che si trattava della casa della modestia, della prudenza e della devozione. Nello stesso complesso di camere, andando verso nord nella direzione dei bagni, ci troviamo davanti all'iscrizione che testimonia l'uso pubblico dell'edificio, il suo rapporto col cristianesimo e il nome del proprietario. L'iscrizione riporta che il proprietario, Eustolio di Curio, durante una sua visita alla madre patria, incontrò la disgrazia nella quale erano caduti i suoi concittadini e così decise, come un tempo fece Febo, di regalare la sua città dei bagni e un rifugio. Come possiamo vedere, tale iscrizione fa preciso riferimento ad Apollo, Febo, considerandolo il precedente protettore della città di Curio. Bagni romani. Proseguendo verso nord, la scalinata vi porta al livello più alto della casa, dove si trovano i bagni. Indirizzatevi verso il corridoio nord e voltatevi verso il mare. Davanti a voi si estende il mosaico pavimentale di una grande sala, che faceva parte del complesso dei bagni. I bagni pubblici appartengono al progresso politico-sociale del mondo greco di età classica ed è la risposta ad un bisogno nato dallo sviluppo della vita cittadina e l'organizzazione delle città. La comunità richiedeva la costruzione di edifici pubblici per l'allenamento e la cura sia del corpo che della mente. Non si può dimenticare la frase molto conosciuta dai nostri antenati: mente sana in corpo sano. I bagni sono stati fondamentali in tutte le epoche, anche come centri di incontri sociali, di comunicazione e di intrattenimento. Il loro sviluppo architettonico inizia nell'antica Grecia durante il V secolo a.C. e raggiunge il suo splendore nel IV secolo a.C., continuando fino al I secolo d.C., quando vengono gradualmente sostituiti dalle terme romane. Come però funzionavano i bagni? Nella loro forma più semplice, i bagni romani comprendevano nell'ordine seguente la sala del bagno freddo, la sala del bagno tiepido e la sala del bagno caldo. La prima sala, dove si trovavano l'apoditerium e il bagno freddo, frigidarium, aveva un duplice ruolo. Si trattava della sala meglio decorata, che funzionava anche come area di accoglienza, poiché da qui entravano i bagnanti e qui restavano anche dopo il bagno per i loro incontri sociali. Il mosaico pavimentale della sala è costituito da 4 quadri incorniciati. 2 sono decorati esclusivamente di motivi geometrici. Il terzo ha un quadro centrale raffigurante una starna ed il quarto, posto a nord, è l'unico con una decorazione iconografica. In una medaglia di intrecciatura è raffigurata la protome di una giovane donna con in mano un oggetto che sembra essere un metro di misura. Infatti, la sua lunghezza equivale alla lunghezza di un piede dell'epoca tardo-romana. Secondo l'iscrizione, che possiamo chiaramente vedere, si tratta di Ictisis, la personificazione della fondazione, cioè la creazione del mondo. A nord e a est di questa sala centrale vi erano delle cisterne, piscine di acqua fredda, davanti alle quali erano poste delle bacinelle poco profonde che venivano usate per il pediluvio. L'acqua fredda iniziò ad essere usata su suggerimenti dei medici, che consigliavano il bagno freddo per le sue proprietà benefiche per l'organismo. La sala del bagno tiepido, tepidarium, si trovava ad ovest di quella del bagno freddo. La permanenza del bagnante in tale luogo aiutava all'adattamento graduale del corpo al passaggio dalle basse temperature degli apoditeri e del bagno freddo alla temperatura più alta della prossima sala calda e viceversa. La sala del bagno caldo, calidarium, era posta ad ovest della sala del bagno tiepido ed era l'ultima destinazione del bagnante, dove poteva fare il bagno di vapore grazie all'umidità presente nella sala. Delle costruzioni dei bagni tiepido e caldo, oggi rimangono solo i resti degli ipocausti. Come suggerisce il loro nome, si tratta di luoghi bassi, di solito sotterranei, creati sotto i pavimenti delle camere dei bagni, da dove scorrevano gas prodotti dal focolare. I pavimenti erano rialzati su pilastri di lastre e di terracotta, così da resistere alle alte temperature. I muri si riscaldavano attraverso tubi o lastre di terracotta, fissati ad essi, lasciando uno spazio per la circolazione dell'aria. Vediamo inoltre i focolari, da dove l'aria calda si distribuiva dagli ipocausti in su, attraverso appositi canali e dallo spazio che vi era tra i muri e la copertura di lastre di terracotta. Il funzionamento dei bagni esigeva grandi quantità d'acqua, che proveniva da cisterne e pozzi, ma la soluzione al problema dell'approvvigionamento d'acqua dei bagni è stata data dalla costruzione di grandi acquedotti. L'acqua veniva depositata in una cisterna innalzata e si distribuiva nei vari punti del bagno, attraverso dei tubi. Molto sviluppato era anche il sistema di irrigazione fatto di canali di terracotta che percorrevano i bagni. L'acqua si versava sui pavimenti e scorreva verso i gabinetti che stavano nelle vicinanze. Come è già stato riferito, le terme costituivano centri importanti di igiene e di intrattenimento, avendo un ruolo fondamentale per il funzionamento della comunità. In tali posti avevano luogo incontri sociali e scambi di opinioni. Inoltre, i politici preparavano il terreno per i comizi e la propaganda. Alla costruzione e alla conservazione delle terme avevano contribuito l'imperatore e le istituzioni delle città, i plebei e i patrizi. Questi ultimi cercavano di diventare più popolari e garantirsi la loro elezione, mentre i plebei cercavano di scalare la loro condizione sociale. Il rapporto tra uomo e acqua è misterico, quasi metafisico, ed è dovuto alle sue facoltà depurative. Non è casuale che il battistero cristiano deriva dal bagno romano, il frigidarium. Gli spa odierni, sanitas per aquam, salute grazie all'acqua, sono il progresso contemporaneo che conserva in gran parte la filosofia degli antichi riguardo al valore del bagno.